dato Gesù Cristo. Con l'indispensabile aiuto di Dio e sotto lo sguardo materno di Maria iniziamo un pellegrinaggio per approfondire la bellezza e la ragionevolezza della nostra fede. L'Evangelista Luca racconta che la sera di Pasqua due uomini andavano da Gerusalemme ad Emmaus ed erano scoraggiati, anzi sconvolti, per tutto quello che era accaduto nei giorni precedenti. Ne parlavano tra di loro, ma non trovavano modo per farsi coraggio. Gesù, il rabbì di Galilea, Gesù di Nazaret, era stato condannato, era stato crocifisso. Per loro ormai era finito tutto, il sogno era svanito. Sapevano che le donne erano andate al sepolcro, l'avevano trovato vuoto, avevano detto che alcuni angeli avevano dichiarato che egli era vivo, ma chi poteva credere all'annuncio delle donne? Camminavano ed erano tristi. Gesù si accompagnò a questi due discepoli e li rimproverò. Sciocchi e tardi di cuore, disse, nel credere alle parole dei profeti. E cominciando da Mosè e dai profeti, spiegò loro tutto quello che lo riguardava nelle scritture. E lo stesso giorno Gesù apparve agli apostoli nel cenacolo. Gli apostoli furono meravigliati nel vederlo vivo ed erano convinti che non fosse lui. Era un fantasma, pensavano. Gesù mostrò le ferite, mostrò il costato e ancora una volta cominciò da Mosè, dai profeti e dai salmi e aprì il loro cuore e i loro occhi all'intelligenza delle scritture. Vedete, ancora una volta il cuore dell'annuncio è Gesù e la firma, le profezie messianiche. È doveroso conoscere l'argomento del compimento delle profezie, che nel tipico stile discreto di Dio è pur sempre una firma a sostegno della ragionevolezza del nostro atto di fede. Partiamo da una constatazione inoppugnabile. Nel popolo di Israele del primo secolo, il secolo di Gesù, si dava per scontato che proprio in quel tempo sarebbe sorto dalla Giudea il dominatore del mondo. E notate, fatto impressionante, proprio in quel secolo, nel secolo di Gesù, finisce il Tempio, finisce il sacerdozio di Israele, si capisce, finisce il sacrificio, finisce anche l'ispirazione biblica, perché il popolo dell'Alleanza non aggiungerà più nessun libro a quello che noi chiamiamo il Vecchio Testamento. E abbiamo tante testimonianze che documentano che in quel secolo aspettavano il Messia. Flavio Giuseppe, un nobile ebreo di casta sacerdotale che combatté nell'insurrezione contro i romani degli anni 66-70 e poi passò dalla parte dei romani, Flavio Giuseppe scrive nella sua storia giudaica: quello che incitò maggiormente gli ebrei alla guerra, la guerra del 66-70 d.C., fu un'ambigua profezia, dice lui, perché non credeva più, ritrovata ugualmente nelle sacre scritture, secondo cui in quel tempo uno proveniente dal loro paese sarebbe diventato il dominatore del mondo. Ma qual è questa ambigua profezia? Intanto noi sappiamo che anche scrittori romani, non cristiani, come Tacito e Svetonio, che scrivono tra la fine e l'inizio, fine primo secolo, inizio secondo secolo cristiano, pur non essendo cristiani, anche loro dichiarano in tutto l'Oriente, tutti aspettavano che accadesse qualcosa. Tutti erano convinti che dalla Giudea sarebbero venuti in quel tempo i dominatori del mondo. Allora viene spontanea la domanda: ma perché Israele attendeva il suo Messia proprio in quel periodo? E in quel periodo in cui apparve Gesù, che tutto l'impero romano avrebbe poi riconosciuto come il Cristo?
niente accade senza una ragione. Perché allora proprio nel primo secolo e non in un altro si è verificata questa corale attesa? Sono soprattutto brani della scrittura, in base ai quali gli ebrei capirono che i tempi dell'attesa erano compiuti, e ci fa bene rivisitarli, perché sono la firma di Dio.
Noi stasera visiteremo le scritture e chiediamo allo Spirito Santo che ci doni lo stesso stupore che provarono gli apostoli quando Gesù stesso spiegò loro le scritture. Pascal, un grande pensatore, un grande scienziato, ma anche un grande cristiano, in due celebri pensieri osserva: la prova più grande di Gesù Cristo ci è data dalle profezie. E queste sono anche ciò che Dio ha curato di più, perché l'avvenimento che le ha realizzate è un miracolo permanente dalla nascita della Chiesa fino alla fine. È troppo grande, dice Pascal, l'avvenimento. È troppo grande Gesù Cristo. Ecco perché le profezie che l'hanno annunciato, Dio le ha curate minuziosamente. E in un altro pensiero, sempre Pascal osserva: se anche un solo uomo ci avesse profetizzato qualcosa di Gesù Cristo, sarebbe un grande prodigio. Ma qui si tratta di uomini vissuti in epoche diverse e in luoghi diversi, senza essersi mai conosciuti, che hanno tutti annunciato lo stesso personaggio. È un fatto assolutamente sorprendente. La prima profezia è all'inizio della Bibbia. È Dio che parla al tentatore e gli dice: porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua discendenza e la sua discendenza. Questa, la discendenza della donna, ti schiaccerà il capo e tu insidierai il suo calcagno. Tre verbi al futuro: porrò inimicizia, ti schiaccerà la testa, insidierai il calcagno. In questi tre verbi è racchiusa tutta la storia dell'umanità, nei suoi drammi e nelle sue speranze. E al centro c'è un protagonista: la discendenza della donna. Noi abbiamo riconosciuto in Gesù Cristo la discendenza della donna, colui che ha schiacciato il capo al serpente. Ma come è entrato Cristo nella storia? Questa profezia annuncia qualcosa di inaudito. Dio dice che entrerà nella storia. Dio dice che manderà una discendenza dentro la storia. Ma questa è una storia infetta. Questa è una storia ammalata. Questa è una storia turbata. Non ne riceverà Dio le ferite di questa decisione? Seguiamo il racconto della scrittura, perché illumina prodigiosamente la strada di Dio. Dio prepara una culla a questa discendenza della donna, una culla umana, e ci dice la Bibbia che chiama Abramo. Abramo era un uomo del suo tempo, aveva le sue idee, la sua cultura, anche la sua religione, certamente. Dio chiama Abramo e lo strappa dalla sua città, lo strappa dalle sue abitudini, lo strappa dalla sua vita e gli fa una promessa: Abramo, guarda il cielo, le notti orientali sono splendide. Dio parlò ad Abramo in una notte in cui il cielo doveva brillare con tutte le sue stelle. Guarda le stelle, Abramo, prova a contarle se ci riesci. Ebbene, tale sarà la tua discendenza. Abramo era un vecchio, sua moglie era una vecchia. Dio sceglie questi due vecchi e consegna loro una promessa inaudita. Ebbene, oggi la discendenza di Abramo è un popolo sterminato. Hebron, che custodisce la tomba di Abramo, è un luogo sacro a tutte e tre le religioni monoteiste. Questa pagina, che poteva sembrare un sogno, un'utopia, un vaneggiamento di un povero popolo, si è compiuta mirabilmente. La discendenza di Abramo è sterminata. Sempre nel libro della Genesi noi troviamo un'altra singolare profezia. Al capitolo 49 è raccontato che Giacobbe, discendente di Abramo, prima di morire dà una benedizione ai suoi figli.
Immaginiamo la scena. Giacobbe, ormai morente, chiama i suoi figli per consegnare loro il testamento. Radunatevi, perché io vi annunzi quello che vi accadrà nei tempi futuri. Non dimentichiamo che qui ci troviamo davanti a fatti accaduti più di 15 secoli prima della venuta di Cristo. La firma di Dio è innegabile. Sentiamo Giacobbe, dice ai figli, ed è scritto: radunatevi e ascoltate, figli di Giacobbe, ascoltate Israele. Israele è il secondo nome di Giacobbe, il nome dato da Dio. Ascoltate Israele, vostro padre. E si rivolge al primogenito, Ruben. Tu sei il primogenito, il mio vigore, la primizia della mia virilità, esuberante in fierezza ed esuberante in forza, bollente come l'acqua, ma tu non avrai preminenza. Perché? Perché Giacobbe dice al primogenito che non avrà preminenza sui fratelli? Il perché non lo poteva sapere neppure Giacobbe, però sentiva che la via di Dio passava altrove. E con sicurezza, scavalcando la logica del tempo che dava ogni diritto al primogenito, arrivato al quarto figlio Giuda, esclama: Giuda, te lo daranno i tuoi fratelli. La tua mano sarà sulla nuca dei tuoi nemici. Davanti a te si prostreranno i figli di tuo padre. Un giovane leone è Giuda. Dalla preda, figlio mio, sei tornato, si è sdraiato, si è accovacciato come un leone e come una leonessa, chi oserà farlo alzare? Giacobbe, con un linguaggio tipico del suo tempo, fa un grande elogio del suo quarto figlio e annuncia che lui avrà il primato sui fratelli. Un fatto inaudito, secondo la mentalità del tempo. E dà la notizia del primato del quartogenito insieme a una profezia che fa venire i brividi. Dice: non sarà tolto lo scetto da Giuda, né il bastone del comando tra i suoi piedi, finché verrà colui al quale esso appartiene e a cui è dovuta l'obbedienza dei popoli. Attenti, qui c'è un fatto veramente meraviglioso. La profezia dice chiaramente che un giorno verrà tolto lo scettro del comando dalla mano di Giuda. Però quando arriverà quel giorno, arriverà anche colui al quale appartiene veramente lo scettro e l'obbedienza dei popoli. Ora la storia inequivocabilmente dice che lo scettro fu tolto da Giuda e il bastone del comando tra i suoi piedi proprio al tempo in cui apparve Gesù. Erode il Grande è l'ultimo re di Giuda ed egli regnò dal 37 al 4 avanti Cristo, e il suo regno comprendeva la Giudea, l'Idumea, la Samaria, la Galilea e la Perea. E alla sua morte il territorio fu smembrato, l'autorità effettiva passò ai governatori romani e cessò ogni autonomia. Notate un particolare: Ponzio Pilato ai giudei del suo tempo che vogliono la condanna di Gesù pone questa domanda: devo mettere in croce il vostro re? Ed essi categoricamente rispondono: ma noi non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Questa risposta rispecchia una precisa situazione storica e suscita in noi cristiani, una grande emozione. Noi infatti in queste parole "non abbiamo altro re all'infuori di Cesare" vediamo la conferma delle condizioni storiche profetizzate per il compimento dei tempi messianici. Biagio Pasquale, scrutatore attento dei segni di Dio nella storia, e in particolare delle profezie messianiche, nei suoi appunti per un'apologia del cristianesimo, annoterà due volte quella risposta dei sacerdoti di Israele, commentando: avete detto che non avete altro re all'infuori di Cesare? Dunque Gesù è il Messia! Perché essi non avevano più che uno straniero come re e non ne volevano altri, così come aveva profetizzato Giacobbe.
E ancora, sempre nella storia del popolo di Dio, un'altra meravigliosa profezia. Davide. Davide fu re dal 1010 al 970. A un certo punto Davide, durante il suo regno, all'inizio del suo regno, sente dentro di sé che qualcosa non va. Lui vive in una casa, ma l'arca non ha una custodia degna. L'arca era uno scrigno dove erano custoditi i ricordi del pellegrinaggio nel deserto, comprese le tavole dell'alleanza. Davide vuol fare un tempio. Si confida con Natan, il profeta. Natan prega e poi riferisce a Davide: no, Davide, tu non farai un tempio al Signore, tu non farai una casa al Signore, ma il Signore farà per te una casa, farà per te una discendenza per sempre. E Davide esclama: chi sono io, Signore Dio? E che cos'è mai la mia casa? Perché tu mi hai fatto arrivare fino a questo punto? E questo è parso ancora poca cosa ai tuoi occhi, o mio Signore. Tu hai parlato anche della casa del tuo servo per un lontano avvenire. Tu sei davvero grande, Signore Dio. E Paolo, l'apostolo Paolo, all'inizio della lettera ai Romani, quando parla di Cristo, dice: discendente di Davide, secondo la carne. Dalla discendenza di Davide è nato il Messia, puntualmente, secondo quanto era stato annunciato dai profeti. E ancora un particolare sorprendente e bellissimo. Un profeta del VI secolo, Zaccaria, annuncia che il futuro Messia avrà una caratteristica che per quei tempi e per la mentalità di quei tempi era assolutamente impensabile. Il Messia sarà umile. Tutti aspettavano un Messia guerriero, tutti aspettavano un Messia forte, tutti aspettavano un Messia che avesse capeggiato gli eserciti. Non era pensabile annunciare un Messia umile. Ma Zaccaria annuncia, esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme, ecco a te viene il tuo re, egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio di asina. Era impensabile questo annuncio. Per la mentalità di quei tempi era assolutamente inaudito. È una caratteristica che soltanto lo Spirito poteva annunciare. E il Messia sarà umile. E la caratteristica di Dio svelata da Gesù sarà proprio l'umiltà. L'umiltà che faceva commuovere Francesco d'Assisi. E fu lui a rivolgersi a Dio pregandolo così: tu sei umiltà. È una preghiera in perfetta sintonia con le profezie, in perfetta sintonia con il compimento. Il Messia è umile. E il profeta Michea aggiunge un'altra pennellata che quasi ci mette davanti il Vangelo compiuto. Michea dice: e tu Betlemme, così piccola per essere fra capoluoghi di Giudea, chi è stato a Betlemme ancora oggi sa che è un piccolo villaggio. Immaginate cosa doveva essere ai tempi di Gesù. E tu, Betlemme, così piccola per essere fra capoluoghi di Giudea, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. E le sue origini sono dall'antichità, dai giorni più remoti. Sono squarci di luce, davanti ai quali non si può restare indifferenti. Gilberto Chesterton, un anglicano convertito alla fede cattolica nel 1922, un giorno osservò: il mondo non perirà per mancanza di meraviglie, ci sono fin troppe. Il mondo perirà per mancanza di meraviglia, perirà se gli uomini non saranno più capaci di stupirsi davanti alle opere di Dio. Ma un altro profeta ci consegna alcune pagine che sono squarci sul futuro, squarci di luce sul Messia. Isaia. Nei capitoli 52 e 53 di Isaia c'è quasi la profezia e la fotografia della passione di Cristo. Pensate, durante la Seconda Guerra Mondiale, un ebreo, un grande ebreo, un uomo stimatissimo, al punto tale che era rabbino capo di Roma, Israele Zoller si chiamava. Quest'uomo si mise a riflettere sulla profezia di Isaia e a un certo punto fu costretto a dire: ma questo personaggio di cui parla Isaia è Gesù Cristo? E a un certo punto prese la decisione formidabile: divento cattolico. E il 13 febbraio del 1945 ricevette il battesimo, affrontando un'avventura di incomprensione che ancora oggi fa tremare se qualcuno prende la briga di conoscerla. Si fece cattolico e fu la profezia di Isaia a portarlo tra le braccia di Cristo. Io mi limito a leggere questa pagina. È una pagina che commuove, una pagina che fa venire i brividi, perché si sente un verismo, un'attualità, che sono sorprendenti, che possono venire soltanto da Dio. Cosa annuncia Isaia? Annuncia un personaggio che avrà successo attraverso l'umiliazione. Due caratteristiche umanamente inconciliabili. Dice Isaia: ecco il mio servo, avrà successo, sarà onorato, esaltato, innalzato. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo il suo aspetto e diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo, così si meraviglieranno di lui molte genti. Chi avrebbe creduto alla nostra rivelazione? A chi sarebbe stato manifestato il braccio del Signore? È cresciuto come un virgulto davanti a Lui e come una radice in terra arida. Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per trovare in Lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia. Era disprezzato e non ne avevamo alcuna stima. Eppure egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori e noi lo giudicavamo castigato, percosso da Dio e umiliato. Egli è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo che ci dà salvezza si è abbattuto su di lui. Per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Maltrattato, si lasciò umiliare e non aprì la sua bocca. Era come agnello condotto al macello, come pecora muta di fronte ai suoi tosatori, e non aprì la sua bocca. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua sorte? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Gli si diede sepoltura con gli empi, con il ricco fu il suo tumulo, sebbene non avesse commesso violenza. quando offrirà se stesso in espiazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo. Pensate che alcuni, per svilire la forza di questa profezia, hanno detto che è stata aggiustata dai cristiani a fatti avvenuti. Ma costoro dimenticano che il Vecchio Testamento è custodito gelosamente dagli ebrei e il libro di Isaia è il libro profetico anche degli ebrei e la Bibbia dei cristiani risponde pienamente alla Bibbia degli ebrei. Il testo di Isaia non è stato assolutamente toccato da nessuno. Anzi, la provvidenza scherza con la stoltezza degli uomini. Nel 1947 un beduino che pascolava le capre nella zona del Mar Morto, in una località chiamata Qumran, viene a scoprire dei rotoli dove viene ritrovato, tra l'altro, anche un rotolo di Isaia del primo secolo avanti Cristo, perfettamente rispondente al testo di Isaia che abbiamo letto. Il testo di Isaia ha fatto cadere in ginocchio il rabbino capo di Roma, Israele Zoller. Ma nella Bibbia troviamo anche un altro particolare bellissimo, tra i tanti che potremmo citare, ed è il Salmo 22. Durante la Passione noi più volte sentiamo questo Salmo. È il Salmo che inizia con le parole «Dio mio, perché mi hai abbandonato?». Voi ricorderete che Gesù sulla croce pronunciò le prime parole di questo Salmo. Ai tempi di Gesù i salmi non si citavano secondo il numero, ma secondo le parole iniziali, come noi oggi citiamo le encicliche del Papa. Dire Dio mio, perché mi hai abbandonato, significava indicare un salmo. Ebbene, il Salmo 22, che Gesù cita dall'alto della croce, dice così: «Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan, spalancano contro di me la loro bocca, come leone che sbrana e ruggisce, come acqua sono versato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. È arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi assedia una banda di malvagi, sembra di vedere il racconto della Passione. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti sul mio vestito, gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, accorri in mio aiuto, salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea». È la preghiera di un giusto perseguitato, di un giusto che diventa annuncio del giusto assoluto, che è Gesù Cristo. Un'altra singolare profezia attirava l'attenzione di Israele ed è quella contenuta nel libro di Daniele. Nel libro di Daniele c'è tutta una progressione di lampi, lampi profetici, che poi sfocia nella celebre grande profezia del capitolo 9. Procediamo con ordine, perché è bello conoscere tutto questo, perché non è vero che Dio non ci ha lasciato una segnaletica, non è vero che la fede non ha dei sostegni. Dio ha messo tante firme, bisogna cercarle, avere l'umiltà di cercarle, ma ci sono. Pensate, nel secondo capitolo di Daniele noi troviamo questo lampo profetico. Si parla di un piccolo sasso che si stacca dal monte, ma non per mano d'uomo, e va a colpire una grande statua composta da quattro materiali diversi, indicanti quattro grandi imperi. È la Manda Frantum. Mentre quella piccola pietra che aveva colpito la statua divenne una grande montagna che riempì tutta quella regione. Nessuno può negare che tale sia stata storicamente
la caratteristica del regno messianico di Gesù. Non un'esplosione improvvisa di forza, ma un piccolo sasso, il granellino di senape, che è cresciuto fino a diventare un grande monte. Ancora una volta, puntualmente, annota Pascal. È predetto che Gesù Cristo sarebbe stato piccolo al principio e che sarebbe cresciuto dopo. Ecco la piccola pietra di Daniele. E andando avanti, al capitolo settimo, sempre del libro di Daniele, la profezia si fa più precisa. Dopo aver annunciato che i quattro imperi saranno distrutti dal sassolino, Daniele ci consegna un secondo mirabile lampo profetico, che dice così: guardando ancora nella visione notturna, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile a figlio d'uomo. Non l'avete sentito tante volte nei Vangeli? Ecco il figlio dell'uomo, il figlio dell'uomo apparirà, il figlio dell'uomo ritornerà. È da Daniele che Gesù ha preso questa espressione. Ed è Daniele che ci spiega il senso. Uno simile a figlio d'uomo giunse sino all'antico dei giorni, che è Dio, e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è potere eterno che non tramonta mai. Gesù, secondo il racconto dell'Evangelista Matteo, applicherà spessissimo a sé il titolo di figlio dell'uomo, e presso gli ebrei era un titolo indiscutibilmente messianico. Cosa vuol dire questa profezia? Il Messia non viene presentato da Daniele come un re, ma come un figlio d'uomo, cioè come un essere umano, fragile, debole, che però supera misteriosamente la condizione umana. Il suo regno non sarà mai distrutto. È la fotografia esatta di Gesù. E a questo punto il profeta Daniele giunge ad indicare, unica volta in tutto l'Antico Testamento, perfino la data del compimento di ciò che annuncia. È la celeberrima profezia delle 70 settimane. Dice così Daniele: 70 settimane sono fissate per il tuo popolo e per la tua santa città, per mettere fine all'impietà, mettere i sigilli ai peccati, espiare l'iniquità, portare una giustizia eterna, suggellare visione e profezia, cioè si arriva al compimento. Nel linguaggio biblico 70 settimane sono una cifra simbolica, però è innegabile il fatto che applicando questa indicazione cronologica si arriva al tempo di Gesù. E d'altra parte è altrettanto innegabile il fatto che gli ebrei, proprio a partire da questa profezia, maturarono la convinzione che i tempi del Messia coincidevano con quello che noi chiamiamo il primo secolo cristiano, il secolo di Gesù. E un pullulare di Messia caratterizzò quel secolo, ma uno solo, Gesù, ha attraversato la storia per 2000 anni e continua ad attraversarla, mentre tutti gli altri sono caduti nell'oblio. È un fatto che fa pensare. È una firma di Dio. È doveroso anche aggiungere che la scoperta dei manoscritti di Qumran, fatta nel 1947, conferma che questi calcoli erano conosciuti perfettamente dalla comunità religiosa degli Esseni, che si era ritirata lungo le rive del Mar Morto nell'attesa dell'arrivo del Messia. E questa comunità ebbe un'attività regolare e intensa a partire da una ventina d'anni prima di Cristo fino al 70 dopo Cristo. È una conferma impressionante. Ma la profezia di Daniele parla anche di un susseguirsi di avvenimenti dopo che un consacrato sarà soppresso senza colpa di lui. Ed ecco gli avvenimenti. Notate, guardate che vengono veramente i brividi nel sentire la verità di queste affermazioni. Un popolo di un principe che verrà a distruggere la città e il santuario, e Gerusalemme e il suo tempio furono distrutti dal principe Tito, imperatore dei Romani, proprio nell'anno 70 dopo Cristo. E del resto, anche questo va ben sottolineato, Gesù stesso, annunciando la distruzione di Gerusalemme, fa riferimento esplicito alla profezia di Daniele e dice: Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta Daniele, stare nel luogo santo, chi legge comprenda, allora quelli che sono in Giudea fuggano sui monti, chi si trova in terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel campo non torni indietro a prendere il mantello. Una conclusione: chi ha il cuore semplice, aperto alla luce e senza pregiudizi, in queste profezie legge chiaramente la firma di Dio, la firma sulla vicenda che noi chiamiamo Gesù. Coloro che invece sono prevenuti nei confronti di Dio cercheranno cavilli di ogni genere, e come dice Gesù al termine della parabola di Lazzaro e del ricco Epulone, neanche se uno risuscitasse dai morti si farebbero persuadere. Mi sembra bello concludere questa carrellata sulle profezie messianiche ricordando una felice risposta di Gilberto Chesterton dopo la sua conversione al cattolicesimo nel 1922. Gli chiesero: perché lei è diventato cattolico? Ed egli rispose: volete sapere perché sono cattolico? Sono cattolico perché il cattolicesimo è vero. Una risposta stupendamente semplice, ma anche semplicemente stupenda, perché il cattolicesimo è vero. E noi vogliamo riscoprire la solidità delle fondamenta della fede. Sia lodato Gesù Cristo.